Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, all'ascolto della quarta parte del libro Amici per la vita di Luis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. I primi giorni di libertà sono per Luis come una ubriacatura. Dopo 12 anni da quando ha sentito il nome di Hitler, finalmente può assaporare l'indescrivibile sensazione di essere uomo libero tra uomini liberi. Si sente rinato. Tutto ciò che vede e che sente è una bella conferma della sua ritrovata libertà e lo riempie di euforia. Un giorno si imbatte in un gruppo di soldati che hanno sulla manica la stella di David. Inizia così la frequentazione con il contingente ebreo dell'esercito alleato. Dopo aver udito la sua storia, i militari lo fanno incontrare con un loro ufficiale che gli propone di lavorare per loro in un'officina meccanica dove riparano i velivoli militari danneggiati. Luis va a vivere con i soldati in una scuola dietro al garage e attraverso i nuovi compagni impara a conoscere Israele e a sentirsene attratto.
Per me la prova era finita, ma non per tutti gli altri bloccati nella zona di Treviso. Questa parte nord-orientale d'Italia, la provincia veneta, era ancora solidamente nelle mani dei tedeschi. Le prospettive della liberazione a Santa Bona erano, nell'estate del 1944, ancora chimeriche per la mamma, Harry, René, zia Sonia e Silvia. Eppure la loro vita quotidiana non era una vita di sofferenza. Non c'erano bombardamenti e le truppe delle SS sistemate nella zona non si vedevano mai. I cinque francesi, come erano chiamati, vivevano in perfetta armonia con gli altri profughi italiani nella scuola di Santa Bona. Nel frattempo, rovistando con perseveranza nei dintorni, Don Angelo aveva trovato delle scarpe decenti per i tre ragazzi ed era perfino riuscito a procurare loro una bicicletta per le loro commissioni. In luglio, con la fine dell'anno scolastico, Don Angelo andò per le vacanze estive ad assistere Monsignor Vittorio D'Alessi, il rettore del seminario che era stato nominato vescovo di Porto Gruaro, a 56 chilometri di distanza da Treviso. Prima di partire, Don Angelo aveva provveduto a tutte le necessità ed aveva dato istruzione all'amministratore del seminario di informarlo immediatamente di qualsiasi emergenza. Il denaro stava diventando il grande problema di Don Angelo. Della somma che Don Giovanni gli aveva dato 10 mesi prima non era rimasto quasi niente. Così Don Angelo andò a elemosinare. Il pomeriggio, quando aveva finito le lezioni, saliva in bicicletta e faceva i suoi giri, bussando alla porta delle case. Il gruppo decise che avrebbe chiesto a Don Angelo di trovare dei lavori per alleggerire il suo peso. Fecero la proposta a Don Angelo. Egli ascoltò, visibilmente commosso, e disse: «Andare fuori a lavorare vi metterebbe in contatto con degli estranei, in ogni sorta di pericolo. Grazie, ma vi ho portato fino a qui sani e salvi, e finché potrò farlo, niente cambierà la presente situazione». Don Angelo alla fine decise di avvicinarsi ad una certa baronessa Franchetti, la cui villa è situata tra Treviso e Venezia, per chiedere aiuto. Era una signora molto ricca, il cui padre, Don Angelo venne a sapere, era ebreo. La baronessa gli diede 6.000 lire e gli disse che avrebbe potuto tornare quando avesse avuto bisogno di altro denaro.
Il 27 dicembre 1944 viene fatta su Treviso un'altra incursione aerea alleata che distrugge solo il seminario della città. Fortunatamente, gli studenti erano stati mandati via già da alcuni mesi. Don Angelo e altre persone del seminario vescovile si trasferiscono al Collegio Pio X. Il 1945 incomincia con un inverno molto freddo e non si vede ancora la fine della guerra. Dopo quasi 5 anni di guerra scarseggia il carbone e non si trova legna da ardere. I ragazzi sono sempre fuori in campagna a recuperare legna. Di sera, invece, la noia delle lunghe sere invernali a Santa Bona è alleviata dalla proiezione di vecchi film in un locale della scuola parrocchiale. Il 21 aprile gli alleati, dopo 8 mesi dalla liberazione di Firenze, finalmente arrivano a Bologna. Il 26 aprile Mussolini viene catturato dai partigiani a Milano e impiccato pubblicamente.
Una mattina si diffuse la notizia che i tedeschi avevano evacuato tutta la zona. La prima prova tangibile venne da Don Bruno, il quale corse per Santa Bona gridando tutto eccitato: «Le SS hanno abbandonato la villa e lasciato montagne di cibo. Andate tutti quanti in fretta a prenderlo!» Alla villa Harry si trovò tra una folla di un centinaio di persone, tutte che gridavano e si spingevano, eccitati da una doppia fortuna, quella della liberazione e del cibo gratuito, che veniva afferrato selvaggiamente a sinistra e a destra. Biscotti, scatolame, fagioli, farina, riso, zucchero. Il giorno che Santa Bona si svegliò e si trovò liberata, la popolazione si riversò per le strade a chiacchierare e gesticolare tutta eccitata. La felicità si diffondeva e colpiva tutti. Si formavano e si riformavano gruppi continuamente. Uno scoppio di gioia. Abbracci, colpi sulle spalle, baci e il vino che circolava liberamente. Don Angelo venne di corsa da Treviso a dividere questo grande giorno con i suoi protetti. Per la prima volta in 5 anni, da quando i nazisti avevano invaso la Francia, il gruppo conobbe un alito di pura libertà, sebbene le paure lunghe e profondamente radicate rendessero la cosa difficile da credere. C'erano ancora voci, dopo tutto, e non soltanto quelle di mia madre, che erano preoccupate di un possibile ritorno dei tedeschi. Comunque, con uno spostamento veloce, carri armati americani arrivarono alla periferia di Treviso la sera del 29 aprile. Entrarono in città il 30 aprile e la resa di tutte le truppe tedesche in Italia fu annunciata ufficialmente il 2 maggio.
L'8 maggio le ostilità finiscono completamente in Europa. Hitler si suicida e la Germania è sconfitta. Finalmente l'incubo che i nazisti hanno creato finisce. Si diffondono le notizie sugli orrendi atti dei nazisti. I campi di concentramento come Bergen-Belsen e Buchenwald, le camere a gas e le enormi atrocità naziste contro tutti i popoli d'Europa e in particolare contro gli ebrei.
Tra le prime truppe alleate a Treviso ci furono dei reparti della Brigata Ebrea Palestinese. Alcuni soldati vennero subito, appena seppero che c'erano degli ebrei a Santa Bona. Il gruppo non perse tempo a presentare Don Angelo come salvatore. In seguito i soldati tornarono a fare visite frequenti, portando cibo, dolci e doni per il gruppo e per Don Angelo, che venne anche invitato alla loro caserma. Uno dei soldati gli regalò una scatola di cuoio. Un altro portò i suoi doni in un pacco con l'iscrizione: «Per un amico del popolo ebraico».
La mamma aspetta ogni giorno l'arrivo di Luis in Veneto. Non si ha nessuna notizia del papà, ma la famiglia, ora che è riunita, potrebbe aspettare il suo ritorno. Invece riceve una lettera da Luis che la sorprende non poco.
Ti prego di scusarmi per non avere aspettato la tua liberazione. Spero che non ti adirerai per la mia assenza o sarai troppo sconvolta per la nostra riunione ritardata, ma ho ricevuto un certificato di immigrazione dalle autorità britanniche e e partirò da Roma con un intero convoglio di profughi ebrei per la Palestina. Verrà anche Willy. Voglio costruire per noi una nuova vita lì. Due volte ho visto gli sforzi, i sacrifici e le conquiste del papà per la sua famiglia completamente rovinate, perché costruite su quello che si è rivelato essere il terreno sbagliato. Ci venne data anche la possibilità, una volta, di andare in Palestina prima della guerra, ma la lasciammo cadere. Ora vado, perché credo che gli ebrei abbiano trovato troppa infelicità da tutte le altre parti. La patria ebraica è il luogo giusto dove costruire un nuovo futuro. Per noi vado avanti io per cominciare a preparare. Vieni a raggiungermi presto con papà e Harry.
Finita la lettera, la mamma scoppia a piangere. Lei aveva sognato di raggiungere Parigi insieme ai suoi figli e aspettare laggiù il ritorno di papà. Ricevuta la notizia della partenza di Louis, la mamma, Harry e altri decidono di andare a Firenze per poter avere i certificati per l'emigrazione. È triste dover affrontare la separazione da Don Angelo. Finalmente il gruppo arriva a Firenze, dove con l'aiuto di Don Giovanni, felicemente ritrovato dopo un anno di lontananza, viene ospitato in una pensione in attesa dei permessi per l'Argentina e la Palestina. Louis, in Palestina, apprende da Sigi, il fratello di Willy, la triste notizia della morte di suo padre ad Auschwitz e la comunica a Don Giovanni. In un momento di festa, prima di dirsi addio, il sacerdote non riesce a trovare le parole per informare la mamma di Louis della perdita del marito.
Il pomeriggio la mamma, Harry e René erano in casa quando Don Giovanni venne a fare loro visita con la signorina Forscher. La mamma fece del caffè che nessuno beve. La conversazione si trascinava pesantemente. Don Giovanni continuava a studiarsi le scarpe e senza alzare lo sguardo disse: «Ho ricevuto una lettera da Louis ieri». «E me lo dice solo ora», esclamò la mamma, perché di solito veniva di corsa a portare le mie lettere. «Ha visto Sigi in Palestina», Don Giovanni rispose lentamente. «Sigi?» Le ci volle un momento per registrare. Poi la mamma chiese: «Mio marito non è più qui?» Don Giovanni aveva sempre continuato a guardarsi le scarpe. Poi si alzò di colpo, prese Harry e René per mano e lasciò la casa senza dire un'altra parola. La signorina Forscher rimase con la mamma, ma era incapace di trovare qualcosa di confortante da dirle in questo terribile momento. Le fece solo notare che non vi era famiglia ebrea indenne dal massacro nazista. La mamma, profondamente sconvolta, continuava a guardare fisso davanti a sé, senza parlare. Un'ora dopo i ragazzi ritornarono, soli. In una catastrofe, uno deve essere meno sconvolto di quelli che sono più addolorati per essere in grado di offrire un po' di consolazione e di coraggio. Ma in questo piccolo terzetto, quella sera, chi poteva essere di conforto e a chi? Harry disse coraggiosamente: «Louis ed io avremo cura di te, mammina. Vedrai».
La mamma non riesce a dormire. I suoi pensieri ritornano a quando, sposata da un giorno, deve scappare in Germania per sfuggire all'esercito polacco antisemita. La sua prima bambina morta di tubercolosi, il fratello fucilato dai tedeschi, la fuga di notte verso la Francia, l'arrivo a Parigi con un permesso di soggiorno temporaneo. Ma Hitler si avvicina a Parigi e la famiglia Goldman viene portata in un campo di concentramento. Riescono a scappare in Svizzera e poi in Italia, ma l'Italia è in mano ai nazifascisti. Anche Harry desidera andare in Palestina per raggiungere suo fratello Louis. Così gli ebrei salvati dai sacerdoti, di cui erano diventati grandi amici, partono per iniziare una nuova vita in altre terre: Palestina, Stati Uniti d'America, Argentina, Francia e persino Germania, ognuno per il nuovo destino. Nonostante la distanza, quel legame rimane, continuano a scriversi lettere e si scambiano gli auguri per le rispettive feste. Nel 1948 viene dichiarato lo Stato di Israele. Gli stati arabi insorgono e scoppia il primo conflitto arabo-israeliano. La mattina dell'11 giugno, Harry, a soli 17 anni, muore difendendo un punto strategico della strada a 3 chilometri da Tel Aviv.
Ebbi occasione di rivedere i sacerdoti nel 1953. Durante un viaggio di ritorno in Israele dagli Stati Uniti, feci tappa a Treviso e a Firenze. Don Giovanni era tornato a Treviso ad insegnare filosofia e storia. Ottenne la laurea nel 1947. Se non avesse dedicato tutto il suo tempo a noi durante la guerra, avrebbe potuto laurearsi prima. Don Angelo era ora professore di lingua e letteratura classica al liceo del seminario. Trascorsi 2 giorni in loro piacevole compagnia. Girammo per Venezia, chiacchierammo senza fine del passato, di Harry e della nostra nuova vita in Israele. Monsignor Facibeni era diventato più magro, più curvo e più debole a causa delle malattie che lo affliggevano. Ma i suoi occhi erano più brillanti che mai, ed il suo volto si illuminò di gentilezza affettuosa quando ci incontrammo. Il suo spirito era indomito. Continuò a rispondere alle lettere che gli scrivevo da Israele, ma la sua grafia a poco era diventata uno scarabocchio illeggibile. Vedevo la sofferenza in ogni riga. Su una cartolina dell'8 maggio 1958 fece un particolare sforzo speciale e scrisse di suo pugno: «Carissimo, il tuo ricordo costante è fonte di grande consolazione per me. Ti ringrazio. Penso spesso a te e ti accompagno sulla tua vita con le mie povere preghiere. Ricordati di me nelle tue».
3 settimane più tardi, Monsignor Facibeni muore. Il suo corpo viene esposto solennemente nel Duomo di Firenze e migliaia di persone vanno a portare il loro ultimo omaggio a un uomo che da molto tempo ormai considerano un santo. Il cardinale Elia Dalla Costa celebra la messa pontificale nel Duomo.
Il feretro venne portato a spalla da ex alunni attraverso le strade della città affollate di gente per essere sepolto a Rifredi. Venne fermato il traffico per il corteo, a cui presero parte molte personalità civili e religiose, il sindaco, un reparto dell'esercito in uniforme da parata, leaders politici e anche il capo del governo italiano, Adone Zoli. Un aiutante gli ricordò che aveva un importante incontro a Roma quella sera e gli propose di partire. «Non ancora», rispose Zoli. «Rimarrò fino a che la processione sia terminata. Ma ha già preso parte alla messa pontificale stamane». «Sì, ma lei non sa che cosa Monsignor Facibene abbia significato per Firenze. Forse il mio ricordo più duraturo del padre saranno queste sue parole. Speriamo che l'uomo ritrovi la ragione e dopo tanti orrori e crudeltà capisca finalmente che l'unica legge della vita è l'amore».
Si chiude qui la quarta e ultima parte del libro Amici per la vita di Louis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento della rubrica Il Segnalibro per l'ascolto de Il racconto di Natale di Auggie Wren di Paul Auster.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.